Ben ritrovati da Roberto Gini nella terza tappa del nostro percorso all'interno della Golden Age elisabettiana. Il terzo punto dell'argomentazione retorica è la argumentatio, appunto argomentazione, dimostrazione delle prove a sostegno della tesi, che è divisa a sua volta in confirmatio e probatio, conferma e dimostrazione. La pavana che abbiamo ascoltato è la quarta, Lacrime Tristes, sempre nell'esecuzione del concerto delle viole. Abituati come siamo ad un immaginario di tipo cinematografico, dove il compositore è trasportato dal furore creativo, come rapito in estasi, prende la penna e, miracolo, nasce la composizione, noi facciamo fatica ad immaginare, al contrario, la creazione musicale come opera di ingegno. Il compositore è, sì, ispirato dal suo talento naturale, ma il suo lavoro è quello dell'artigiano da un lato e dell'intellettuale dall'altro. Tutto nasce dall'intelletto. Poco rimane dell'istinto puro e semplice. La partitura musicale risponde a delle regole precise che fanno del compositore un architetto, un drammaturgo, un oratore e un poeta insieme. Ma la parola regola non è da interpretare come legge o dogma o come un dettame a cui obbedire. La regola è una dimostrazione. Nelle scienze, ancora oggi, una regola è un metodo pratico per risolvere un problema. La regola è una guida fondata sulla dimostrazione pratica, in musica come nelle arti e nelle scienze. Ora, osserviamo alcune di queste regole che aiuteranno a capire cosa sta dietro una pavana, lacrime. Innanzitutto la domanda: di cosa è fatta la musica? Di note? Il conservatorio mi hanno insegnato la musica è l'arte dei suoni. E no, una nota presa da sola non ha alcun significato, è un suono senza scopo, perché non va da nessuna parte. La musica, invece, è fatta da intervalli. L'intervallo che separa due note è musica, la nota no. Da questo nasce la constatazione che gli intervalli non sono uguali, ma esprimono affetti diversi. Da questa constatazione, a sua volta, si stabilisce la regola, regola che abbiamo ascoltato nelle parole di Thomas Morley, che individua nelle terze e nelle seste minore gli intervalli appropriati a passioni specifiche. Dunque, sul tavolo da lavoro che ha preparato il compositore per realizzare la sua costrizione, bisogna disporre i materiali che utilizzerà a seconda dell'edificio che intende costruire. Per le pavane, per esempio, Dolan raccoglie da prima tutto un campionario di intervalli giusti. Poi, lì accanto, un altro mucchietto. Dispone i toni nei quali si muoverà, perché anche i toni hanno nature diverse. E anche per i toni si stabiliscono regole dimostrative. In un angolino poi mette tutte le note accidentali, cioè quei suoni saporiti che produrranno un particolare effetto in certi punti particolari. Vanno usati con parsimonia, attenzione. Qui il compositore è simile al cuoco, che dispone gli ingredienti base, i condimenti, le spezie, che vanno appunto usate con parsimonia. Poi è un architetto, disegna il progetto vero e proprio, la prima scelta non è scontata, è una melodia iniziale per introdurre l'argomento del racconto. Una melodia cos'è? È quindi una sequenza di intervalli disposte ad arte per organizzare un discorso musicale narrativo che si faccia seguire e rimanga impresso in chi lo ascolta perché susciti nell'animo un particolare sentimento. Vi ricordate? Franca Valeri, evocare senza definire.
I strayed into despair, and still on sorrow feed that can not last repair. Or shall I change my love, for I find the power to depart, and in my reason prove I can command my heart. What if she rich mind faithful Lord,
Alfred Deller, accompagnato da Robert Spencer al liuto, What If I Never Speed di John Dowland. Parlavamo del catalogo delle figure nella retorica musicale. Questo è mutuato da quelle dell'arte oratoria peculiare dei bravi sacerdoti nelle omelie o dagli avvocati, dei pubblici ministeri, dei conferenzieri o di chi, per esempio, parla della musica di John Dowland e di retorica alla radio, di quanti insomma fondano sulla capacità persuasiva la loro professione. Dietro quei nomi greci e latini delle diverse figure stanno le stesse che usiamo noi tutti i giorni nel parlare ordinario, istintive e a cui non pensiamo nemmeno perché sono parte del nostro linguaggio tradizionale, della nostra gestualità, né tantomeno sappiamo dar loro un nome, che però ce l'hanno. Mi piacerebbe in questo senso dedicarmi a due figure retoriche particolari che sono molto presenti nel brano che ascolteremo. La prima è una figura di silenzio, abruptio o aposiopesis. È sempre ambiguo dare il nome esatto del termine, ma sono due figure che implicano una brusca interruzione del discorso. La prima è molto evidente, molto svelta, mentre l'aposiopesis è una sospensione, quando ci si ferma per una considerazione interiore, il discorso si rilassa e a volte la conclusione, le ultime parole del nostro discorso sono comprese nel non detto dall'ascoltatore. Per esempio, come se io dicessi che adesso è meglio concludere perché sennò coi tempi e ci sono di solito i puntini di sospensione. La seconda figura è la onomatopea, cioè quando le figure delle note, la distribuzione degli intervalli imita qualcosa in natura, può essere un rumore, può essere un verso, può essere un grido, e in questo caso è particolarmente interessante perché il brano che segue si intitola Semper Dowland, Semper Dowlands, e questo testo, queste parole sono nell'onomatopea della costruzione della melodia all'interno della terza parte. Si tratta di quattro note discendenti. Tirararam, tirarara, semper Dowland, semper Dowlands, in cui è proprio scritto in note non parlanti il testo del titolo. Questo silenzio è la figura retorica della posiopesi. L'arte oratoria è per i musicisti una scuola doppia. I musicisti sono esecutori e compositori. Agli esecutori insegna come suonare bene, come leggere le figure, come interpretare, in modo persuasivo per farci eseguire dall'ascoltatore, ma anche come scrivere la musica, secondo la bella proporzione, la varietà, il giusto ornamento. Alla base c'è la tecnica, tecnica manuale dell'esecutore, tecnica intellettuale del compositore. Johann Mattheson, amico di Bach, scrive delle parole eloquenti. La musica strumentale altro non è se non una Tonsprache, ovvero una Klangrede, e quindi deve orientare il suo scopo precipuo verso un particolare movimento emotivo, cioè di ottenere l'energia degli intervalli, la sapiente divisione dei movimenti, il misurato andamento, eccetera, eccetera. E sulle belle espressioni di Mattheson, Tonsprache e Klangrede, cioè Sprachen, parlare, lingua di suono, Reden, parlare in senso di dialogo, dialogo sonoro, ci diamo appuntamento alla prossima puntata sulle note di O Sweet Woods di John Dowland, cantato dal Consort of Music.
Whose end is this to know?
my mistress, this is.